siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, o sulla vita abbondante per chi ama così le sfumature lessicali. Marco, ti ricordi dove eravamo? Io me lo ricordo, però immagino che tu faccia qualche difficoltà vista l'età che hai. Ecco, gli apostoli, siamo qui. Gli apostoli tornarono da Gesù, il salvagente, e gli raccontarono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Erano stati mandati in missione, non in dismissione, ma in missione, per portare il Vangelo, qualche volta anche con le parole, ricordatevelo, qualche volta anche con le parole. Fate sì che il Vangelo possa dimostrarsi soprattutto nei fatti. Infatti, c'era molta gente che andava e veniva mentre i discepoli raccontavano, tanto che non avevano neppure il tempo di mangiare. Allora il salvagente disse: venite voi soltanto, andremo da soli in un posto isolato e vi riposerete un po'. Salirono su una barca da soli e andarono verso un luogo isolato. Alcuni li videro partire e molti lo vennero a sapere, quindi alcuni, isolato, molti lo vennero a sapere, e correndo a piedi da tutta la città, da tutte le città al plurale, arrivarono sul posto prima di Gesù e dei discepoli. Li avevano sgamati, sapevano probabilmente le loro esigenze, ma anche loro avevano delle esigenze, volevano ascoltare, volevano avere una guida, volevano magari essere miracolati. E come li si capisce? Quando Gesù il salvagente scese dalla barca, il salvagente scende dalla barca, bellissima immagine, vide tutta quella folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno un pastore. Quindi da una metafora marinaresca, nella barca, i pescatori di uomini, si passa a un altro tipo di metafora, probabilmente molto corrente lì in Palestina. Allora si mise a insegnare loro molte cose, insegnare alle pecore, forse tempo perso. Poiché si era fatto tardi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: è già molto tardi, è il luogo isolato. Lascia andare la gente in modo che possa comprarsi qualche cosa da mangiare nelle campagne e nei villaggi qui attorno. Ma il salvagente rispose con un altro modo di vedere la realtà, con un'altra fotografia sulle sue pupille. Date voi qualcosa da mangiare a questa gente. Ma insomma, dai. I discepoli dissero: ma come? Dovremmo andare a comprare pane per un valore di 200 monete d'argento e dar da mangiare a tutti? Un patrimonio? Ma chi ce l'ha un patrimonio del genere da investire in questa direzione? Poi, anche se ci riuscissimo, visto il numero delle persone presenti, arriverebbe a ognuno, che ne so, un pezzettino di pagnotta, ma insomma, mica li sfami così. Allora il salvagente rilancia e domanda: quanti pani avete? Andate a vedere. Andarono a guardare e poi risposero: abbiamo 5 pani e anche 2 pesci. Poca roba. Allora Gesù ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde. Ti ricordi che erano pecore senza pastore? Nel deserto? In luogo isolato? Adesso sono sull'erba verde. E già per una pecora essere sull'erba verde è tanta roba. E quelli si misero seduti in ordine. Erano come pecore senza pastore, disordinate. E adesso sono in ordine, a gruppi di 100 e di 50. Un bell'ordine, di primo ordine. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo e disse la preghiera di benedizione. Diede una sorta di Eucaristos, cioè ringrazia, rende grazie. E poi cominciò a spezzare i pani e a darli ai discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti. Qui il senso simbolico, Marco, è fortissimo. Tutto il Vangelo è un commento sul tema dell'Eucarestia, del ringraziamento, della condivisione del corpo. Qui il numero 7, i pesci che significano Gesù Cristo, figlio di Dio. Mamma mia, Marco, tu la sei lunga, sei un narratore perfetto. Tutti mangiarono e furono saziati. Alla fine raccolsero i pezzi avanzati, sia dei pani sia dei pesci, e ne riempirono 12 ceste, 12, 12 come i mesi dell'anno, 12 come le tribù. Quindi c'è da mangiare per tutti, per sempre. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini. Eravamo qua, Marco, in acqua. Lo hai notato anche tu, Marco, ed è bellissimo. Si passa da una conduzione disordinata di pecore senza pastore a gruppi tutti ordinati, stesso termine utilizzato anche quando le tribù si disponevano a gruppi ordinati davanti all'arca dell'alleanza molto tempo fa, secondo le indicazioni ricevute da Mosè, il condottiero, il pastore dell'epoca. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto sulla vita abbondante. Ci sono due modelli sostanzialmente, non modelli sulla carta patinata o dei modelli sui quali ritagliare i vestiti, due modelli di vita intendevo, che appaiono indicati sul tuo Vangelo, caro Marco, sul Vangelo secondo te, secondo Marco, quello dei VIPs che frequentano il banchetto di Erode, l'economia del potere, del possesso, della paura e anche della morte, e quello proposto invece dal Salvagente, che è fondato sul dare del dono gratuito, della condivisione, il modello della vita nuova, libera e liberata e abbondante, e chi più ne ha più ne metta. È necessario fare ordine tra questi due modelli, e lo nota chiunque, salta agli occhi un ordine non all'imperativo, non in quel senso, ma un ordine che è il contrario di disordinato, il contrario positivo di disordinato. Si passa da una conduzione, in effetti, disordinata di pecore senza pastore. Questa è così la prima idea che ti è venuta in mente, Marco, quando hai stilato il tuo Vangelo. Ne ebbe compassione perché sembravano pecore senza pastore, e dunque me li immagino che pecore senza pastore vanno dove porta la loro paura, non tanto al cuore, un cuore gonfio di terrore, di panico. Una pecora è senza, quasi senza istinto, non è una capra sveglia. La pecora cade in un burrone se non è ben condotta, ha bisogno di una conduzione ed è bellissimo. Dunque si passa, no, è bellissimo, non che cascano nel burrone, no, ma è bellissimo che dal disordine si passa poi a descrivere i gruppi, tutti ordinati, stesso termine utilizzato quando le tribù si disponevano a gruppi ordinati davanti all'arca dell'alleanza, secondo le indicazioni ricevute dal condottiero, dal pastore dell'epoca, da Mosè, che faceva da apripista nel deserto, ecco. Si verifica la stessa situazione che si attuava davanti all'arca dell'alleanza, dunque attorno a Dio. Le varie tribù si disponevano ordinate, ognuna secondo il proprio vessillo, la propria famiglia. È il nuovo popolo, dunque, quello descritto da te, Marco. È il nuovo popolo del banchetto, cioè della festa, che si raduna su questo monte. E poi il seguito che deve essere seguito. Deve essere seguito con attenzione. Allora Gesù ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde, e quelli si misero seduti in ordine a gruppi di 100 e di 50. Il Salvagente prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, disse la preghiera di benedizione, di ringraziamento, e poi cominciò a spezzare i pani e a darli ai discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti. Dai un occhio alla tua versione? Hai buttato l'occhio sulla tua versione? È scritto che li dava o li diede? Cioè, è scritto che il Salvagente dà questi pani oppure li ha dati? Li sta dando o li ha dati una volta per sempre? Sul mio c'è una differenza, sul mio vocabolario c'è una differenza tra dava e diede. Dava è un'azione che non è ancora conclusa, quindi continua a fluire. Sembrano finezze e invece il testo va rispettato. Sembrano banalità, ma non lo sono, perché tutto ciò che abbiamo è la parola, e la parola va soppesata, va gustata come un sommelier fa con il vino. Il testo lo illustra chiaramente. Innanzitutto si adagiano su aiuole, cioè il popolo diventa un giardino fiorito come l'Eden. L'erba verde vuol dire che sono sotto Pasqua, il deserto fiorisce sotto Pasqua. I fiori in questo giardino sono loro. Sono quelle pecore che sembravano senza pastore, ora sono distese sull'erba. Sono loro i fiori profumati e colorati, a gruppi di 150. Il risultato sarà 5.000, appunto, come vedremo. E Gesù, il Salvagente, cosa fa? Prende. Ecco, con queste parole... In questa sequenza si può descrivere tutta la storia di vita e di morte. La prima parola è prendere. Noi tutti prendiamo. Tutto ciò che abbiamo lo abbiamo preso, da qualcuno. Ditemi una cosa che non avete preso. Il mio io non me lo sono dato io, il mio nome, non me lo sono dato io, la terra neanche, i vestiti neanche, gli occhiali neanche, l'orologio neanche, le scarpe neanche, le relazioni neanche, sono degli altri dai quali ho preso e me le danno. Io prendo, il bambino prende, è la prima azione. Adamo e Eva cosa fecero? Presero. Però ci sono due modi di prendere, perché noi non siamo la vita, la prendiamo la vita. È necessario vedere bene come prendere. Sì, amo in onda. Surfando sul Vangelo con il Salvagente, ben stretto sulla vita abbondante. Lo dico con grande entusiasmo, Ma certo. Allora Gesù ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde. Eravamo qui, Marco. Marco è il mio interlocutore principale in questa nostra trasmissione qui su RWS. È un ragazzone di 21 secoli, li porta alquanto bene e mi manda dei messaggi tutte le mattine, tra i quali, ecco, questa mattina ho scelto questo. Allora Gesù ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde. Sì, sto leggendo dal Vangelo secondo Marco. È da qui che provengono questi messaggi. E quelli si misero seduti in ordine a gruppi di 100 e di 50. Il salvagente prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, disse la preghiera di benedizione, di ringraziamento, poi cominciò a spezzare i pani, a darli ai discepoli perché li distribuissero. Ed ecco, sì, i piani ci sta. Spezza i piani dei discepoli che avevano in mente un altro piano. Lui invece vuole che questi vadano piano e vadano a vedere piano piano che cosa hanno in saccoccia, che cosa c'hanno già da condividere. Il primo verbo di questa sequenza, caro Marco, è prendere. È il primo verbo della vita. Niente è nostro perché lo si prende. Tutto è preso a nolo. Tutto è preso a prestito. La prima azione del bambino è proprio quella di prendere. Ma ci sono due modi di prendere. Non prendertela, Marco, ma ci sono due modi di prendere. Perché noi non siamo la vita, ma la prendiamo la vita. La prendiamo a prestito, la vita. Prendiamo a prestito il respiro. E tutto ciò che ci circonda è nostro nel senso che lo possiamo utilizzare, ma non è nostro perché ce lo possiamo tenere. Ti ricordi qualche tempo fa abbiamo fatto quel test di provare a tenere il respiro, perché il respiro è tuo, no? Quindi te lo tieni, il respiro. Bene, tienilo per 20 secondi, 30 secondi, 40 secondi, se sei forte, anche un minuto e mezzo, 2 minuti, poi lascialo, perché altrimenti soffochi. Questo è il tema del prendere. È qui che si nasconde il male originario. Non, è che è un male originale, anche molto originale, che è così per tutti. Qual è il male originario, ti stai chiedendo, Marco? Beh, non accettare di aver preso da qualcuno, rifiutare di essere figli perché io mi sono fatto da solo. Questa è la frase più stupida che si possa mai sentire: nessuno si fa da soli. Ma se si prende, dunque, se si prende bene, non lo si fa per possedere, ma si prende il dono che mi è stato offerto, che ci è stato offerto, e allora cambia tutto. Se si entra nell'ottica del dono, è questa la sfida che tu lanci, Marco. Dal possesso al dono cambia il mondo. Che differenza c'è tra il prendere per possedere e il prendere perché ti è stato donato? Immagina che ti donino un anello. Il tuo fidanzato, la tua fidanzata ti doni un anello. E tu lo riceva come dono. Immagina invece che tu quell'anello che hai ricevuto in dono tu lo rubi. Cioè, sarebbe veramente assurdo, sarebbe stupido. L'anello rubato è il prezzo dell'anello rubato, non ha nessun significato se non quel prezzo, e lo devi nascondere perché è rubato, e non puoi avere nessuna relazione perché tu reifichi, nel senso che lo cosifichi, quell'anello. Se invece è donato, mamma mia, si apre un mondo. Dentro non c'è solo il prezzo, ma c'è tutto l'amore, la stima, la cura che l'altro ha avuto nei tuoi confronti. Ecco qui la differenza tra l'economia del possesso e l'economia del dono. Così anche del pane che si mangia in casa insieme, che adesso non si mangia più insieme, ma questo è un altro discorso. Davvero, in quel pane c'è tutta la vita, i sacrifici dei genitori, tutto il sudore. Nel pane c'è l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, il lavoro, il desiderio, la fatica, la professione, la relazione, l'ingiustizia, la giustizia e la vita. Sì, la vita, lo ripeto, nel pane c'è la vita. Se si mangia ognuno da solo, come il cane fa davanti alla sua ciotola, ringhiando magari all'altro, è un modo del banchetto di Erode questo, dove il più forte ringhia e ammazza tutti. Ma nessuno mangia in quel banchetto lì, e infatti tutti se ne vanno a casa con la fame. 5 pani e 2 pesci, sembrano poca cosa. La somma di 5 e 2 quanto fa? 7, giusto. 7 ti richiama qualche cosa? Il compimento della creazione, certo. Noi siamo in onda, surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto sulla vita abbondante. Siete in compagnia di Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Eravamo fermi nella lettura di un messaggio che è apparso stamattina sul mio smartphone, sullo schermo del mio smartphone. Allora Gesù il Salvagente ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde, e quelli si misero seduti in ordine a gruppi di 100 e di 50. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, disse la preghiera di benedizione, poi cominciò a spezzare i pani e a darli ai discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti. Io ci ho fatto caso. Marco, io ci ho fatto caso. Quello che scrivi non è mai un dettaglio di poco conto. 5 pani e 2 pesci. 5 più 2? 7. 7 non è un numero neutro per chi legge i Vangeli, e non solo, per chi legge la letteratura sacra, se così possiamo dire, anzi lo posso dire senza nessun'ombra di vergogna. La letteratura sacra è invasa dal numero 7 perché non è un numero neutro, è un simbolo fortissimo. 5 pani e 2 pesci sembrano poca cosa. La somma di 5 più 2 non serve un genio per sapere che faccia 7. 7 richiama qualche cosa, il compimento della creazione. In 7 giorni il Signore fece ogni cosa. È vero, la scrittura dice che lo fece in 6 giorni, ma il settimo mise la ciliegina sulla torta. Anzi, tutti gli altri 6 sono in vista del settimo, perché l'obiettivo fondamentale è il riposo, cioè è la comunione, cioè è la contemplazione di quanto bello è rimanere insieme in armonia il sabato. È questo che significa. In quel dono, dunque, che il Salvagente prende in mano, c'è tutto, c'è il creatore, c'è la creazione. È vero che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo, ma è anche vero che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato la vita prima di donare anche la sua vita. Ecco, il 7 è il numero della creazione di Dio. La creazione rientra nell'economia del dono e non in quella del potere e del possesso. La creazione non è stata per così mostrare la potenza, ma che se avesse voluto dimostrare la potenza l'avrebbe fatta in un secondo, in un nanosecondo. Invece piano piano, giorno dopo giorno, perché la creazione possa diventare un dono. La luce è un dono, le piante sono un dono, il mare è un dono, l'aria da respirare è un dono, tutto è un dono. Il disastro ambientale è sotto gli occhi di tutti. È presto detto e riassunto. L'essere umano ha frainteso l'economia del dono e ha preteso di possederla. Ha preso non nel senso di prendere a prestito, ma ha preso nel senso del possesso, e ha rovinato tutto così. Ha preso per sé, sequestrando il dono per quelli dopo di sé. E invece ci è stato dato tutto affinché lo potessimo mantenere bene per coloro che vengono dopo di noi. E invece l'essere umano che cosa ha fatto? Ha preso per il possesso, per tenere per sé, sottraendo questo dono a coloro che sono dopo di noi, dopo di sé, per quelli che ci circondano. Ed ecco, il disastro è servito su un piatto d'argento, lo stesso epilogo del banchetto di Erode: una testa mozzata, un pianeta mozzato. Il banchetto dei VIP, che non si curano di altro che del loro potere e travolgono tutto il resto come bulldozer. Ecco, il Salvagente prende i 5 pani, e i due pesci, e cosa fa? Non è che dice sono miei, adesso vado via con il bottino e scappo come si faceva da bambini con il pallone. Non è che dice abbiamo il nostro spuntino da mangiare, l'ora è tarda e loro si arrangino. E invece dice date voi da mangiare. Alza gli occhi al cielo, cioè guarda al padre, guarda il volto di chi dona, e questo vuol dire essere figli e rendere grazie. Benedisse, dire bene, rendere grazie significa appunto ringraziare, dire bene, benedire. Prende e rende, che verbi, che proposta di vita entusiasmante.